E allora, di nuovo in diretta, sono le 12.25 circa, manca poco, quindi iniziamo questo secondo redazionale in questo sabato 15 di gennaio. Come vedete l'anno è cominciato, diciamo, sicuramente un po' caldo, un po' interessante, perlomeno qualcosa sta succedendo. Dunque stavolta parleremo di quello che è successo nella nottata, ieri nella nottata il conteggio è avvenuto addirittura nelle prime luci della mattina, il conteggio per il referendum a Mirafiori, a Fiat Mirafiori. 5.300, io perlomeno l'ho vissuta così, in maniera un po' arrabbiata se volete, ossia mi ha dato un po' fastidio notare che tutti i giornali della sinistra, prendendo questa accezione un po' vasta, no? Diciamo da Repubblica a Sinistra, tutto il mondo che tiene, così dice, alla democrazia, assegnava a questi 5.200 persone, operai, la difesa della democrazia, come se loro 5.000 dovessero fare da baluardo a una democrazia devastata dagli impicci berlusconiani, dalle arroganze imprenditoriali di Marchionne e così via. E uno sarebbe da chiedersi, vabbè, ma voi che fate oltre a scaldare la sedia delle vostre redazioni? Comunque, a parte discorsi di questo tipo, siamo qui con Giorgio, che salutiamo. Ciao Giorgio.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, vabbè, ne abbiamo parlato durante la rassegna stampa, una riflessione, insomma, i numeri sono importanti in questo caso, perché incontestabili, ha vinto il sì, ha vinto con questo 54% contro il 46% di no, però nei settori operai, i montaggi, la lastroferratura e altro hanno vinto addirittura il no. Cosa, per quanto mi riguarda, abbastanza inaspettata, perché il ricatto era notevole, era forte, cioè lì si diceva non lavorate più.
Sì, intanto c'è da sottolineare una differenza tra questo referendum e quello di Pomigliano. È una differenza che diciamo, attiene esclusivamente a Mirafiori. Mirafiori ci aveva sempre avuto un comportamento suo, gli operai di Mirafiori storicamente sono stati in qualche modo diversi, hanno avuto sempre atteggiamenti diversi e inaspettati rispetto al resto della classe operaia anche negli anni 70, insomma. L'ultima fiammata che questo paese ricorda non a caso da parte operaia è quella del 1980, con l'occupazione che dirò 35 giorni, insomma, no? E fu proprio l'occupazione di Mirafiori, insomma. Quindi adesso parleremo, insomma, di questo risultato, e nello stesso tempo avremo delle corrispondenze dirette sia con Mirafiori sia con altre fabbriche Fiat, per sentire dalla voce direttamente dalla voce di chi ha vissuto queste, non solo la giornata di ieri, ma insomma tutti questi giorni che hanno portato dalla decisione, dall'accordo CISL, UIL, FISMIC con Marchionne fino alla giornata di ieri, appunto, dove c'è stata la votazione. In attesa di magari collegarci col primo diciamo compagno operaio di Mirafiori, io qui c'ho la stampa sotto mano che ha chiuso l'edizione prima del risultato, ma diciamo l'ha azzeccato in pieno anche come commento, e mi sembra tra i più equilibrati, insomma, perché pur avendolo chiuso, insomma, probabilmente a tarda notte, ma non ancora con spoglio in corso, dice: nella notte, con il solo voto di 3 dei 4 seggi del montaggio, il no vince il referendum alle carrozzerie di Mirafiori. 52,7% no a 47,3% sì. E in quel momento avevano votato 1.517 operai, insomma. E successivamente è la stessa stampa, nello stesso articolo, che sottolinea come gli scrutini poi successivi, e qui ipotizza, ma insomma ci coglie in pieno, manca il seggio, dice, soprattutto, dice, a parte lastroferratura e verniciatura, dove già, insomma, i primi scrutinati sono stati proprio quelli della catena, cioè i montaggi, e quindi con una netta prevalenza del no, mancando poi i successivi i reparti, appunto lastroferratura, verniciatura, e soprattutto, dice, manca il seggio degli impiegati. Sono 460, si suppone che da loro uscirà un plebiscito per il sì. Sono voti che possono fare la differenza e probabilmente la faranno. E questo è proprio,
infatti, così è successo.
Il dato, diciamo, dal punto di vista numerico, badate bene, perché poi se dobbiamo valutarla dal punto di vista, e ripeto, adesso lo sentiremo queste valutazioni da chi dentro la fabbrica ci sta, dal punto di vista delle valutazioni di assenso, consenso al discorso, il lavoro c'è a queste condizioni, gli investimenti ci sono a queste condizioni. Sicuramente, insomma, la partita è più che aperta, possiamo dire, no? Nel senso che il bilanciamento è tale per cui, se questo referendum si fosse svolto senza questi condizionamenti iniziali posti dalla politica e dal padronato, cioè da Marchionne e da tutti quelli che si sono schierati a sostegno della Fiat, sicuramente no, avrebbe vinto, insomma. Questo è evidente a tutti, è evidente anche ai giornali di potere, quelli che vanno per la maggiore, anche se poi c'è da aspettarsi che tenderanno a chiudere la storia dicendo comunque il sì è vinto, meno male, Sacconi già lo dice, il ministro del lavoro, meno male che il sì è vinto, perché questo sarà, significherà occupazione, investimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo sarà da vedere e soprattutto da valutare, sarà anche da valutare, perché una cosa va ricordata, insomma, la Fiat chiude il 14, credo che lavorino un mesetto, intorno a metà febbraio lo stabilimento di Mirafiori richiude di nuovo, cioè per ricordarlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, questo accordo è venuto a fabbrica chiusa, Marchionne sindacati. A fabbrica appena riaperta c'è stata questa votazione, gli operai sono tornati al lavoro lunedì e ieri e l'altro ieri hanno fatto il referendum, quindi apprendendo dagli organi di stampa, da tutto il battage che c'era sull'accordo, eccetera eccetera, quali erano le condizioni a cui si sarebbero dovuti sottomettere, e quindi con un'informazione spicciola, niente assemblee, niente possibilità di discutere, non c'è stato tutto questo, sono arrivati in questi termini alla votazione, quindi facendosi un'idea in mezzo a questo schiacciante predominio, diciamo, di consensi alla linea della Fiat, perché comunque, se dobbiamo valutarlo, e dal punto di vista dell'informazione e anche dal punto di vista delle forze politiche parlamentari, insomma, l'80% del, non so che percentuale dire, del Parlamento italiano era
quasi
a favore,
quasi tutto
insomma era a favore della Fiat, e quindi contro gli operai, contro la difesa dei loro interessi, dei loro diritti, eccetera eccetera eccetera. Quindi è stata una prova sicuramente di maturità, potremmo dire, cioè questi lavoratori tengono botta ancora, insomma, no? La tengono in condizioni difficili, e per il resto per ora sono promesse, perché qui è anche dal punto di vista dello scambio, lavoro contro investimenti, ma ammesso che questo sia lo scambio, per ora c'è il padrone in cassa un sì, no? Alle sue condizioni. Per quanto riguarda gli investimenti, per ora sono promesse, stiamo a ragionare sul tavolo, insomma, no? Stiamo a ragionare su cose dette al tavolo delle trattative, e quindi bisognerà vedere che cosa succederà. Teoricamente, appunto, con la chiusura fra un mese circa delle attività di Mirafiori dovrebbero iniziare poi tutti gli investimenti, i lavori di ristrutturazione e risistemazione dello stabilimento, per poi grosso modo l'anno prossimo entrare in produzione con i nuovi cosiddetti nuovi modelli e con appunto questo accordo. Per ricordare che cosa prevede l'accordo, ammesso e non concesso che quello, prendo dalla seconda pagina della stampa, ammesso e non concesso che lo riporti correttamente, che cosa significa? Allora, il nuovo accordo, turni settimanali di lavoro sono 18, diventano 18 turni settimanali, 3 al giorno per 6 giorni, con una settimana di 6 giorni lavorativi e la successiva di 4 giorni. Il 18° turno sarà retribuito con una maggiorazione. E quindi sono fa 21 sostanzialmente. 7 giorni su 7 per gli addetti alla manutenzione alla centrale vernici, con orario dalle 8 alle 17, con un'ora di pausa non retribuita per i dipendenti addetti al turno centrale, quadri, impiegati, operai. 120 ore di straordinario obbligatorio ogni anno, 15 sabati lavorativi. Ora sono 40 ore più 64 con accordo contrattato, diciamo, da verificare con l'RSU. Le pause 3 da 10 minuti invece delle attuali 2 da 15 e 1 da 10 minuti. I 10 minuti in meno sarebbero compensati in busta paga con 32 euro al mese. La pausa mensa verrà mantenuta entro il turno di lavoro, ma sappiamo, qui dice la stampa, ma insomma si sposta viceversa alla fine del turno, che questo pure c'ha il suo peso. E poi c'è tutto il discorso sull'assenteismo. Se il tasso non scende sotto il 6%, i dipendenti che si assenteranno per malattie brevi non oltre 5 giorni a ridosso delle feste, delle ferie o del riposo settimanale per più di 2 volte in un anno non avranno pagato in busta il primo giorno di malattia. Da gennaio 2012, se l'assenteismo non scende sotto il 4%, saliranno a 2 i giorni di malattia non pagati. Quindi qui c'è poi tutto il discorso pesante, pesantissimo, insomma, in questo elenco crudo e per certi versi semplice, che a molti non può voler di niente, c'è tutto il peso grossissimo viceversa della salute, dell'incolumità fisica di questi lavoratori, del fatto del perché poi dicano di no sostanzialmente, perché vanno veramente incontro a condizioni di lavoro rischiosissime, massacranti per lo stress, ma soprattutto per la fatica a questo punto, insomma, no? Non è solo un'accelerazione, come qualcuno ha detto, calcolando che i ritmi sono accelerati, perché i ritmi sono accelerati perché togli le pause, non è che c'è un'accelerazione di velocità della catena, magari ci sarà pure, c'è una riorganizzazione tale per cui i tempi morti vengono ulteriormente ridotti, ma quello che grava pesantemente sulla salute di questa gente è la continua e necessaria attenzione a quello che devono fare. E questo induce, come si sa da sempre, insomma, non c'è niente da scoprire da quel poco di statistiche, di medicina sul lavoro che si è sempre fatto, che questa continua attenzione poi, se non la interrompi, se non consenti alla persona di essere di nuovo presente a se stesso staccandosi dal ritmo della produzione, induce all'errore, e l'errore in molti casi significa danno alla salute, perché ti parte una mano, un braccio, puoi avere delle menomazioni fisiche, e a quel punto diventi ridotta un essere, un componente a ridotta capacità lavorativa, e quindi rivai fuori dal ciclo del lavoro, insomma, vieni risbattuto fuori. Ecco, queste son poi le cose essenziali. Tutto il resto, quello che c'è intorno, la democrazia e i diritti, per carità. Però son queste le cose che appassionano, per un verso, l'informazione, la discussione, gli organi di stampa, ma poi che si dilungano molto più su questo che sulla sostanza delle cose, e la sostanza delle cose è quella, è lo sfruttamento, poi, detto in una parola, lo sfruttamento vero, non quello ideologico, insomma, lo sfruttamento della fatica della persona, dell'essere umano. E su questo, insomma, credo che ci sia la sostanza del discorso. Non so se riusciamo ancora.
No, non riusciamo a collegarci con Mirafiori.
Proviamo magari qualche un altro, insomma, nel frattempo, e cerchiamo di avere un punto di vista, diciamo, diretto. Insomma. Certamente nei prossimi giorni ci sarà le discussioni seguiranno, insomma, poi questo referendum porta con sé, insomma, parecchie altre discorsi collaterali che riguardano la collocazione delle forze politiche, in particolare riguardano, per quello che vale, il Partito Democratico, che ha avuto atteggiamenti e posizioni. Poi qui mi piacerà leggere intervista fatta a un operaio di Mirafiori che parla esattamente di queste cose, insomma, le dice con parole sue molto, molto meglio di quanto possa farlo io. E quindi c'è questo, tutto questo discorso collaterale, insomma, no, che riguarda l'atteggiamento delle forze politiche, insomma, a parte i tifosi diretti di Marchionne, insomma, tutti quelli che non erano direttamente tifosi di Marchionne, ma che facevano avevano atteggiamenti un po' così, insomma, in particolare il Partito Democratico, con molteplici atteggiamenti diversi. Vedremo quali ripercussioni avrà questa cosa, così come bisognerà vedere quali ripercussioni avrà anche all'interno della CGIL stessa, insomma, no? sul quadro, sull'equilibrio generale della CGIL, appunto, tra FIOM e CGIL. Abbiamo in diretta,
allora, abbiamo in diretta un operaio della Sevel che all'interno del quadro, diciamo, di ristrutturazione della Fiat ha avuto un ruolo importante. E allora, dunque, intanto una tua valutazione su questo referendum, che di cui le notizie si sanno adesso, i no sono stati molto alti, soprattutto nelle situazioni, nei reparti operai, alle linee di montaggio addirittura hanno vinto i no, così abbiamo visto, e anche alla lastroferratura in molte situazioni. Il risultato generale è stato molto segnato dalla grossa, invece, diciamo, grosso sì, da parte di quelli che
vengono impiegati.
Gli impiegati, che però molti di questi sono capi reparto, quindi funzionari, dirigenti. Sì, quindi ha risposto, diciamo, gagliardamente un po' la classe operaia Fiat, forse anche in maniera inaspettata, anche da chi, diciamo, sta dalla loro parte, perché c'è voluto coraggio dire no al piano Marchionne sotto il ricatto del non lavoro, cioè Marchionne era stato molto secco: o accettate questo oppure tutti a casa. Ecco la tua valutazione un po'.
Allora, la mia valutazione, allora, io sono un RSO della Sevel Val di Sangro, quindi sono stato in diretto contatto tramite computer quotidianamente per vedere cosa succedeva a Mirafiori, quindi ho visto e ho sentito le porcate che hanno fatto all'interno della Fiat di Mirafiori. Guarda, onestamente, le assemblee non l'hanno fatto gli operai, i sindacati come FIM, WILM, FISMIC e UGL che hanno firmato l'accordo, l'ha fatto la stessa Fiat. Bloccava la produzione e chiamava gli operai dicendogli che dovevano firmare quel tipo di accordo, eccetera, eccetera. Quindi ha creato un sacco di confusione tra gli operai, ma nonostante tutto gli operai, secondo me, dovevano capire di più, perché la Fiat non andava da nessuna parte, perché la Fiat è una storia dell'Italia e la Fiat rimaneva in Italia. Quindi questo ricatto balordo, io, sai come lo chiamo, Marchionne? Marchionne lo chiama demonia Marchionne, questo è il concetto fondamentale. E quindi automaticamente è stata proprio veramente una grandissima porcheria e una vergogna che la Fiat si è sostituita anche al sindacato favorevole a loro per vincere questo referendum, quindi e che poi non hanno vinto, perché se andiamo in fondo al discorso, sia il montaggio, come diceva lei, i dati precisi non ce l'ho, sia in lastroferratura, hanno vinto in verniciatura e hanno vinto con quei 418 impiegati, 412 impiegati, che purtroppo gli impiegati sono i colletti bianchi che là noi non possiamo mettere mano. Quindi io dico che i lavoratori oggi, lavorare in Fiat Mirafiori, dove c'è un lavoratore per il no e un lavoratore per il sì, e non lo so se si riesce a gestire questo tipo di sistema. Cosa voglio dire? Voglio dire una cosa molto semplice. Onestamente parlando, non mi aspettavo minimamente che si arrivava a questa conclusione. E poi questo è passato a Pomigliano, adesso vedi anche la Sevel, noi avevamo un contratto che scadeva nel 2017 con i francesi, già sta dicendo che deve ridurlo di 3 anni, quindi ecco cosa vuole fare, vuole schiavizzarci, vuole portare la classe operaia nella schiavitù. Ma la cosa, guarda, mostruosa, la cosa che non riesco a sopportare è il Presidente del Consiglio. Guarda, sinceramente parlando, io vorrei tanto che mi sentissero l'onorevole Berlusconi, guarda, mi fa schifo, è una vergogna, non puoi assolutamente permetterti di dire Marchionne, se vince il no, va bene tantarsene. Ma no, tu sei il presidente del consiglio, sei il presidente di tutti, non sei solo il presidente delle imprese, ed è uno, e sta a posto così, quindi. E poi il presidente della Repubblica, che pure non ha detto niente al riguardo, ha lasciato gli operai così allo sbando, e poveri operai, giustamente, ci sta quello che capisce di meno, quello che si lascia influenzare, quello che ha votato per favore, scrivere se mi chiudono, poi qualcosa mi mangio, ed ecco di com'è la situazione, perché anche se l'operaio, invece di stare vicino di 60 voti tra il sì e il no, stava di 100-150 voti di differenza, e non vinceva il sì, manca, perché non doveva vincere assolutamente questo sì a Torino, non doveva vincere perché questo è riportare indietro all'Ottocento la classe lavoratrice. Sì. Questo è il mio rammarico, guarda, sinceramente parlando, c'ho un rammarico, c'ho un qualcosa dentro che mi fa rabbia e non posso fare altro che dire: è una vergogna. Purtroppo la Fiat è stata così, e lo sappiamo, non ha fatto lavorare nemmeno i sindacati che gli hanno firmato l'accordo, hanno lavorato loro. Quindi l'accordo non l'ha vinto Wilm Fismich, l'ha perso i lavoratori e l'ha vinto Marchion, appunto, questa è la verità.
Ecco, volevo farti due domande, Franco. Giorgio, senti, intanto tu giustamente citavi sia l'atteggiamento del Presidente del Consiglio, sia per quello che insomma gli si può chiedere, tra virgolette, il capo dello Stato, ma l'opposizione, il PD, qual è?
Sì, l'opposizione PD, io sinceramente parlando, non esiste l'opposizione PD, è Bersani che dice una cosa, Fassini che dice addirittura che essendo un operaio lui avrebbe votato sì se faceva l'operaio, ma ci devi andare in catena di montaggio, carissimo Fassini, e poi ti voglio vedere se riesci a lavorare 10 ore al giorno, riesci a lavorare non più 20 minuti di pausa, che non riesci ad andare nemmeno al bagno, te credo, sta là, non fa niente, può votare sì lui, te credo, sia lui che D'Alema. Cioè, dove sono arrivati, dove stanno i compagni? Sinceramente parlando, mi fa veramente rabbia anche questo. Io ho capito che il governo è stato assente e Berlusconi ha fatto la sua sparata, ha fatto il suo show musicale, perché quello solo lo show musicale fa. Ma però dove sta questa benedetta sinistra pure? Quindi io sono d'accordo con te.
Sì, sì, e poi, insomma, ricordando anche che giusto questi giorni sul rotocalco settimanale girava una foto del 1980 dove si vedeva Berlinguer e Fassino, Giuliano Ferrara e anche Bertinotti all'occupazione Fiat, insomma, ecco, no? All'epoca. E quindi oggi, se all'epoca erano lì in appoggio agli operai di Mirafiori, oggi alcuni di questi sono direttamente contro gli operai di Mirafiori.
Contro gli operai di Mirafiori.
Questo è pure da ragionarci. Questo avrà, secondo te, ripercussioni su, per esempio, sul discorso FIOM CGL? Come lo vedi da questo punto di vista?
Allora, io ho letto, diciamo, l'accordo più o meno che hanno firmato a Mirafiori, e nel momento in cui si parla dell'eliminare l'accordo 93, l'accordo 93 significa che è un accordo importante per la formazione dell'RSU, questo non si ripercuote soltanto sulla FIOM CGL, questo è un discorso molto complesso, questo va rifatto alla rappresentanza sindacale, perché sinceramente parlando, se sarà l'azienda a non fare più l'RSU ma farà la RSA, le organizzazioni sindacali concertative, le organizzazioni sindacali che stanno vicino al padrone potranno avere le loro rappresentanze all'interno delle fabbriche, e chi non ha, non vuole stare con il padrone, perché non che non vuole stare con il padrone, perché diciamo, e perché non vuole stare in queste regole di schiavitù, che non vuole concertare, si ritrova veramente, se non si fa una riforma seria sulla rappresentanza sindacale, a non avere più il titolo di rappresentare all'interno delle fabbriche. E noi Copas avremo dei problemi seri nel vero senso della parola, secondo me, ecco, tutto questo è il mio punto di vista.
Però, insomma, proprio da un'osservazione che facevi adesso, e cioè in fabbrica questo referendum conferma che c'è un lavoratore ricattato per il sì e un lavoratore che, nonostante ricattato, ha detto di no. Quindi, ammesso che non c'era il ricatto, probabilmente i no vincevano largamente. Allora, che significa? Io credo che sarà ingestibile sta fabbrica comunque, cioè, per quanto il discorso della rappresentanza possa pesare, credo però che la convenienza operaia, l'intelligenza operaia farà in modo di rimettere in discussione tutto, perché sta fabbrica sarà ingovernabile, a meno che in qualche modo non licenziano il 50% dei lavoratori, sperando di sapere che licenziano quelli del no, perché poi come fai? o pensi, cioè io...
la mia preoccupazione, sai qual è? Che questi qua, se useranno il metodo di Pomigliano, che licenziano e poi riassumano, ti fanno firmare un contratto dove tu non potrai parlare più, pure che hai detto no. Questa è la mia preoccupazione, capito?
Cioè tu dici che non basta l'accordo, è capace che con la nuova compagnia la Fiat compagnia ti rifà la lettera d'assunzione
e riassumono, perché a Pomigliano così hanno fatto, certo. E così stanno facendo. Questo è il problema reale, perché effettivamente se io rimango con il contratto a tempo indeterminato io vado alla carica tranquillamente senza nessun tipo di problema. Il problema è chiaro che avrò dei problemi all'interno dello stabilimento, perché lo stabilimento mi verrà devo camminare su un taglio di rasoio, perché mi sarà alle costole, mi sarà qua, mi sarà là, mi sarà là sotto, però il problema reale è la mia preoccupazione, è proprio la rappresentanza sindacale. Ma sinceramente, quando ho sentito ieri sera, perché io sono stato ieri sera, questo risultato che andava testa a testa nella statura, montaggio, vinceva il no, c'è un sollievo. Quando sono arrivati, poi mi diceva Diego, dice attenzione che questi qua, come devo dire, devono arrivare ancora gli impiegati. Quando sono arrivati gli impiegati, che giustamente su 400 impiegati solo 20 hanno votato no, ecco, questa è la fine. E ci hanno lasciato, insomma, e ha vinto il no, e ha vinto il sì. Quindi vincendo il sì, Marchionne applicherà tutte le regole che sta in quell'accordo, capito?
Certo, però senti, io diciamo, la storia di Mirafiori ci insegna che anche se dovessero fare come nell'ipotesi peggiore fai tu, cioè che la riassunzione attraverso un contratto capestro che gli impone, però
lo prevede il contratto,
lo so, infatti. Però c'è la creatività operaia, che poi dei reparti ci stanno loro, sulle linee di montaggio ci stanno loro, possono sempre creare forme per bloccare la produzione, contratto o non contratto.
Aiutami, è bravo. Se io vado a scioperare, allora ti tolgo tanto il diritto anche di sciopero, non puoi nemmeno più scioperare, capito? Questo è il problema serio. Quell'accordo prevede anche che non si può nemmeno più scioperare.
Certo, sì. Io dicevo che tipo
non c'è solo lo sciopero, ecco. Magari ci sono altre forme.
Siccome ce l'ha insegnato, insegnato gli operai, che per esempio.
Io adesso sono deluso e quindi dico questo in questo modo. È chiaro che dobbiamo comunque ripartire e ritornare alla carica, perché non è possibile, diciamo, dove c'è il 50% di no, il 50% di sì, che la passano liscia così senza nessun tipo di problema. Sì. Su questo sono d'accordissimo, su questo non ci piove, insomma, questa è la verità, tutto qua.
Ok Franco, ti ringrazio, e ci sarà modo di tornare a riflettere
man mano che sì, io mi fa piacere, mi farà piacere se ci si risentiamo. Poi se ci sta qualche problema alla Sevel mi chiamo pure io, quindi, perché siccome dobbiamo organizzare lo sciopero per il 28, esatto. Quindi noi vediamo un attimino cosa si può fare. È chiaro che lo sciopero del 28 è un po' se vinceva il no era molto più carico, tutto qua, questo è il discorso, tutto qua.
Comunque gli elementi per dare per rinalzare il rapporto di forza ci stanno tutti, poi dipende. Ti ringrazio.
Ok, buongiorno.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Ecco, leggevo stamattina sui giornali che qualcuno auspicava, mi pare sul Manifesto, che visto l'afflusso dei no che arrivava in tarda serata, questo avrebbe potuto aiutare la CGIL a ripensare allo sciopero generale che non ha fatto, e quindi affiancare il 28. Però credo che, non lo so, io non
anime belle della,
che
pensano sempre che
io invece quello che
Cristo risorge, queste cose qui,
appunto, io credo che da quello che ho capito io dalle parole della Camusso, poi interpretando le parole, poi è chiaro che ci possono essere sempre, come dire, le cose sotto, però mi pare che lei voglia forzare la FIOM invece a fare la famosa firma tecnica, che
è proprio
un modo surrettizio per farlo rientrare nel tavolo.
Diciamo però che il risultato, i numeri in questo caso fra di loro dovrebbero in qualche modo contare, insomma.
Certo,
sicuramente infatti. Io credo, sono d'accordo con te, 54 a 46 con diciamo il no preciso in un certo modo, il discorso degli impiegati sarà meno facile per la Camusso, diciamo, però credo che questa sia la strada tra virgolette obbligata che la CGIL cercherà di imporre, insomma, come confederazione.
Infatti. Poi è chiaro che io credo che, insomma, non voglio fare, diciamo, lo scadenzista, perché non mi appartiene, però è chiaro che il 28 si empie da questo risultato di significati maggiori. Voglio dire che se nella realtà operaia ormai siamo 50 e 50, questo lo dicono ormai le agenzie, no? Elevato il settore impiegatizio, cioè dei dirigenti Fiat, è 50 e 50, quindi uno su due non ci sta. Quindi è un po' da, anche Marchionne si farà i suoi conti, non so quali, sicuramente, probabilmente, come diceva Franco, farà un altro contratto capestro individuale, è vero, però poi, voglio dire, le possibilità di risposta ci stanno tutte, non lo so, c'è anche la possibilità dell'intervento di altri settori del mondo del lavoro o del movimento in generale a rafforzare un rapporto di forza che per noi da parte operaia ci hanno dimostrato che non è sceso così basso come vorrebbe il quadro politico, cioè il livello operaio tiene mentre il quadro politico è sbracato completamente. Su questo volevo fare una riflessione per dire, no, in questi giorni noi ci ricordiamo che Agnelli, la Fiat, almeno prima di Marchionne, ma anche fino a Marchionne, no? Fino all'ultima scorporazione, all'ultima vicenda di Marchionne, prima di questa, era un po' il cavallo che la sinistra parlamentare PD, diciamo, per capirci, ma è tutte le anime intorno a Repubblica e compagnia bella, cavalcavano la Fiat in funzione anti-berlusconiana, perché è vero che la destra berlusconiana, il sistema, diciamo, il quadro imprenditoriale vicino a Berlusconi o che ha favorito Berlusconi non era in sintonia con la Fiat, c'era questa vicenda, è stato sempre in antagonismo tutto il mondo dei palazzinari, del cemento, che porta su Berlusconi. Quindi, ecco, quando
la stessa Lega, no?
La stessa Lega ha visto come il fumo agli occhi. Quando invece Marchionne ha dato questo colpo operaio, stranamente l'area PD, l'area sinistra istituzionale, è diventata cioè, voglio dire, la destra berlusconiana ha appoggiato in pieno Marchionne. E quindi questa cosiddetta sinistra ha perso anche il suo tatticismo, anche sul piano del tatticismo becero, quello che si fa cercando di cavalcare un padrone in confronto a un altro, è venuto meno, cioè non ha più nessuna carta a questo.
Ma a me sembra, in questi giochi che stanno, non so se intanto vuoi riprovare qualcuno, Salvo, in questi giochi che stanno così nell'empireo del potere italiano, qui è sintomatico il silenzio di Confindustria, mi sembra, no? Confindustria, se proprio dall'incontro Marcegaglia-Marchionne che hanno fatto, mi sembra, negli Stati Uniti, Confindustria si è completamente defilata, se non proprio per le funzioni strettamente legate al suo statuto, insomma, mandando in giro i suoi vicepresidenti, Bombassei, compagnia bella, insomma, non si è più di tanto sbilanciata, perché anche perché Marchionne gli ha detto io esco, cioè c'è stata anche l'uscita per questo tipo di accordo, questo tipo di investimento che la Fiat farebbe, io uso il condizionale perché, insomma, carta canta per ora, però nel caso specifico i soldi veri devono tutti arrivare. Comunque Marchionne è uscito anche da questo punto di vista, in questa circostanza la Fiat è uscita da Confindustria, successivamente è uscita Finmeccanica. Chi rappresenta Confindustria oggi come, non è che non rappresenta più niente, sia chiaro, ma sono segnali anche di scombussolamento di questi centri di potere, il che poi dal punto di vista della condizione dei lavoratori non cambia assolutamente niente, diciamo, sono rimescolamenti che vanno a quel livello lì, però anche questo nel tempo avrà diciamo le sue ripercussioni in quelle che si chiamano relazioni sindacali larghe, allargate, eccetera eccetera, insomma, perché poi qui se Confindustria da tempo non rappresenta più la grande industria, perché? Perché non c'è più la grande industria, parliamoci chiaro, insomma, si è ridotta drasticamente. Quindi la Confindustria, la stessa Marcegaglia è una media industria, insomma, le imprese del gruppo Marcegaglia, insomma, non sono piccole, ma non sono la grande industria. E quindi questa Confindustria sempre più attaccata, appiattita sul livello industriale italiano, che tutti hanno sempre predicato piccolo e bello, queste sciocchezze che girano da tanti anni, poi insomma porta alla situazione generale che è quella di oggi, di un paese sostanzialmente deindustrializzato dal punto di vista delle tecnologie, della capacità anche di competere, insomma, secondo i canoni tradizionali. Quindi vedremo anche qui nei giochi. Certo è, nel PD che cosa c'è? C'è la pochezza generale di questo partito, che speriamo si dissolva presto, perché insomma non può essere che in auspicio, per quello che vale, insomma, no? Ed ci sono tutti i presupposti. Penso a Veltroni, che non lo so, una battuta su Veltroni che ha caldeggiato e ha posto nell'ultima riunione del partito la necessità che Bersani abbia una posizione, tenesse una posizione più chiara proprio sulla Fiat, e la posizione chiara era quella di Fassino, che aveva espresso Fassino, cioè a favore del sì e quindi contro gli interessi degli operai. E Veltroni, che è stato sindaco di Roma, appoggiato, no, qui nella città, da forze politiche anche insomma vicine al movimento, che è stato il sindaco con cui tanti che oggi poi si dicono a favore del discorso della FIOM, perché la FIOM rappresenta eccetera eccetera, che hanno appoggiato Veltroni, e che oggi Veltroni appoggia viceversa, diciamo, la Fiat, se vogliamo tagliare secco, no? Certamente non appoggia gli operai, ma appoggia più la Fiat dal punto di vista delle necessità, il paese, tutte queste belle cose qui. Quindi è un bel casino e rimescolamento, insomma. Però per una diciamo, prima dicevo, c'è qui un'intervista, un reportage di Jacopo Iacoboni su queste vicende di Mirafiori, e in particolare nel suo reportage intervista Alberto, un operaio, dice, da 24 anni, e dice come quando hai cercato a lungo qualcosa, dice questo operaio, un sì o un no appunto, e quando arrivano sai che c'è, non te ne importa più niente, sei anestetizzato, sfinito, l'adrenalina se n'è andata e sei già di fatto altrove con la testa. Io dice sto operaio, perché il 14 febbraio Mirafiori chiude e noi stiamo un anno a casa, la fabbrica è chiusa. Ecco, questo non ci si pensa, cioè si ritorna in cassa integrazione, tanto per essere chiari. E appunto, allora Alberto, 24 anni, dice: ho votato per il no, lo dico a bassa voce, anche perché mio padre è un capo del capo reparto delle officine Mirafiori, e si è arrabbiato molto per questa decisione. Dice: guarda, non voglio avere nulla di ideologico, non è questo il punto, però questo accordo ci peggiora la vita, di fatto ci mangia le pause, e se stiamo un po' male e non riusciamo a svolgere un'operazione, mentre prima potevamo fermarci subito dopo la visita in infermeria, ora invece veniamo affidati a una commissione che in 20 giorni giudicherà, ma intanto quell'operazione dobbiamo continuare a farla, cioè l'operazione alla catena di montaggio. Io una volta mi sono imbarcato, cioè ho perso tempo di alcune operazioni e ho preso un'ammonizione, ora la terza ammonizione sei fuori, licenziato. Questa è, diciamo, per bocca diretta di una delle cose, no? Ma poi è interessante perché questo operaio dice altro, dice: è lui che narra un po' delle assemblee di dentro gli operai nell'ultimo giorno prima del verdetto. Io penso che l'anti-berlusconismo sia molto diffuso, però l'odio più forte che respiro dentro è verso il PD, loro ci hanno svenduto, la Lega sta crescendo anche fra di noi. Ecco, questo è l'altro aspetto che dice: io non so effettivamente quanta rabbia ci sia stata tra gli operai di Mirafiori nell'atteggiamento del PD, ma certamente, e non è un caso che insomma lo trovi sulla stampa e non su altri giornali, considerazioni di questo tipo che vengono diciamo direttamente da parte operaia.
Allora, abbiamo al telefono Vincenzo Migliucci. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Purtroppo non riusciamo a sentire.
No, ma probabilmente sapete che a Torino c'è questo bilancio, confronto che si sta facendo da questa mattina, molti di loro hanno fatto nottata agli scrutini ovviamente di questa lunga attesa, chiaramente molto animata, profonda. Del resto sapevano bene cosa dovevano portare a casa, cosa indicavano almeno gli operai. Dobbiamo constatare ovviamente che i quadri e gli impiegati sono sempre i soliti, non sono cambiati mai in 50 anni, insomma, sono stati artefici delle peggiori vicende ovviamente all'interno del mondo del lavoro. Ci dispiace dirlo, mi dispiace dirlo, pensavo che nell'arco di tempo, ricordo benissimo di essere stato o di aver contribuito in quel lontano 1967 a un pezzettino di carta che si chiamava La rivolta dei tecnici. Qualcuno si muoveva a quell'epoca, qui oggi è tutto un appiattume. Giorgio leggeva ovviamente questa report, credo dalla Stampa se non erro, insomma, e ovviamente c'è questa vicenda davanti a loro, che vengono, come dire, chiamati a comando non solo per lavorare ma anche per decidere del loro destino, meglio dire di quello del capitale. E adesso, tra qui e breve, il 14 formalmente di febbraio, ma già a partire dalla settimana prossima e fino al 30 di gennaio sono di nuovo in cassa integrazione. Quindi questa vicenda della cassa integrazione è uno degli argomenti più drammatici, che riguarda ovviamente soprattutto la classe operaia del nord, in virtù della domanda: è possibile vivere con 780 euro a Torino, a Milano, a Brescia e giù di lì? E allora o sono diventati tutti cartonari questi lavoratori, questi operai, o sicuramente sono in grado di fare una serie di lavoretti anche di natura industriale, come si è sempre fatto, togliendo oggettivamente lavoro ai più giovani, magari quelli precari e via di seguito, per far quadrare il bilancio. Intanto si porrà per un anno in mezzo a una difficoltà di non incontrare più i lavoratori, e quindi qualcuno che ha lavorato in fabbrica, grande, media, piccola, lo sa bene: non ti incontri, tutti i giorni sei disperso per andare a recuperare gli altri 400-500 euro. E come riorganizzi ovviamente il fronte del conflitto, la capacità di poter mantenerti ovviamente, che la fabbrica è questo, per altri versi, una forma di solidarietà di conflitto, ma è tutto dire. Ecco, allora o ce l'hai, poi le capacità sul territorio sarà un'altra di quelle disgrazie che piomberanno addosso ai lavoratori, perché la cosa più importante sarebbe dire lavoro o non lavoro, e la cassa integrazione non l'ho decisa io come faccio a recuperare nel sistema questi 400-500 euro che mancano? Dovrebbe averci i lavoratori una forza tale per dire: me ne può fregare di meno se paga Marchionne, Fiat, oppure paga la regione, oppure paga il governo, voglio dire, eccetera, io non posso stare ai vostri comandi. Così purtroppo non sarà, le difficoltà ci sono tutte quante, ma io mi auguro che in questa vicenda che ha fatto parlare diffusamente del mondo del lavoro che sembrava morto e sepolto, probabilmente dal punto di vista del conflitto lo è, e però ha rimesso all'ordine del giorno, ha fatto partecipare milioni e milioni di persone che probabilmente potranno sostenere, dire se vogliono partecipare più attivamente a queste sorti, visto che tocca a ciascuno di noi, e quindi avranno un'occasione intanto il 28 con uno sciopero generale. Non sarà quello che qualcuno si auspicava, ma tant'è, non è che si può andare avanti a sogni, insomma. Se la CGIL non vuol fare lo sciopero generale, ci saranno le ragioni, no? La CGIL formalmente nell'ultima settimana ha detto che sosteneva i no, però ha detto pure che bisogna andarle poi a fare la firma tecnica, quindi ad accettare il responso delle urne. E allora il responso delle urne ovviamente nell'omogeneità della fabbrica dice che ha vinto sì, ma per coloro i quali sono i cosiddetti i lavoratori produttivi, una volta su questa parola ci si scontrava ovviamente a livello marxiano, produttivi o improduttivi ovviamente eccetera, e beh, lì hanno vinto sostanzialmente i no, e quindi sono loro che poi devono montare le macchine, sono loro che debbono subire quel taglio drastico delle pause, della mensa che non è più mensa quando è a fine turno, il comando, se ti opponi al comando, minacciare lo licenziamento, perché badate bene, rassicuriamo pure questi lavoratori, se no siamo noi pure una, come dire, ci mettiamo nella stessa vicenda degli infami e dei menagrani. Sì, Marchionne ha potuto immettere insieme ai venduti sindacati CISL, UIL e compagnia tutta una serie di norme ultra repressive, però ancora quelle quattro leggi ci sono, la legge sulla giusta causa ancora funziona, lui può pure scrivere che io te licenzio, ma la legge c'è, quindi lavoratori, insomma, non siete morti negli anni 50 quando governava Valletta, non moriremo negli anni 2000 e oltre quando governa Marchionne, anzi presumo che Marchionne l'ha vissuta male, gli è presa una botta di gastrite stanotte, insomma, io sono convinto che è così, non avendo le amichette come c'è Berlusconi, sicuramente si è fatto assistere da qualche sostanza artificiale, gli piava male, perché io sono stato abbastanza alzato tutta la notte e nei risultati che venivano avanti tutta la notte era un no, e sapete bene che un capitalista che si gioca a livello mondiale questa carriera poi pia quattro calci nel culo, lo irridono come è stato irriso poi Fini davanti a Berlusconi, anche se perdi per tre voti. Beh, in questa vicenda Marchionne può pure dire quello che gli pare, i primi comunicati a mezzo stampa salutano, ma a me mi sembra intanto una vittoria di Pirro, se quello è, sotto costrizione, ne avete parlato in lungo e largo, ma soprattutto credo che stia facendo mezzo sorriso a denti stretti, ma chi l'ha detto, voglio dire, che la produzione poi si farà? Le promesse sue sono promesse da Pulcinella.
Ma infatti è quello che dicevamo.
Non solo, ma chi l'ha detto che i lavoratori accetteranno quei ritmi?
È così, è così.
E io ti dico questo per esperienza, ovvero la mia non è un'esperienza decadena per fortuna, ma quella che ho vissuto giù a Melfi insieme a quei lavoratori giovanissimi del 2004, beh, lì loro erano stati assunti con le parrocchie, erano stati assunti con le agli, erano stati assunti praticamente da un circuito filo governativo. Ci sono voluti 10 anni, ovviamente, non è che 10 anni per scoppiare definitivamente, o quantomeno per mettere in piedi una rivolta. Beh, la rivolta era nata soprattutto per l'insopportabilità dei ritmi, lì si chiamava TMC2, cioè dei ritmi fenomenali, in cui se quel bel film, ovviamente, dei Chaplin in tempi moderni ce lo facessero ovviamente oggi con gli attuali tempi moderni, si vedrebbe che sulla catena, la catena è in continuo movimento, i lavoratori devono esercitare quei movimenti affinché vengano montati ovviamente quelle parti della macchina, perché se no la catena va avanti e se la macchina non è ovviamente montata diventa un pallinaccio, diventano problemi repressivi nei confronti del lavoratore, quindi il lavoratore si ammazza, voglio dire, in quanto tale, lo vogliono fucilare.
No, però è stata, diciamo, se ti ricordi anche Cassino, no? Quando nacque lo stabilimento di Cassino, scelsero quella zona proprio facendo un'indagine sociologica addirittura, no? Scegliendo una zona agricola dove i lavoratori ognuno c'era al campetto, quindi non gli avrebbero dato più di tanto diciamo fastidio, insomma, cioè non era un proletariato urbano che andavano ad assumere, era figli della terra in qualche modo che campicchiavano così, assunti in fabbrica. Infatti per i primi anni gli hanno dato, ma poi i tempi giusti, perché la condizione del lavoro sveglia qualsiasi coscienza, insomma, e quindi poi anche a Cassino vennero fuori fior di lotte, insomma, no?
Sì, ma, attenzione ai capi, insomma.
Appunto tutto, quindi voglio dire, insomma, da questo punto di vista sicuramente c'è, no? Io credo che adesso è inutile fare previsioni, però il discorso per certi versi è aperto, formalmente no, ma sostanzialmente sì, almeno dal punto di vista della ripresa del conflitto. Molto sarà a vedere quali saranno le ripercussioni, e da parte padronale, cioè se ci sarà subito un'accelerazione e una moltiplicazione di queste modo di fare, insomma, di questa.
Giorgio, l'abbiamo detto anche prima, non dovevano stare ad attendere Marchionne. Se pensiamo ai contratti del commercio, il contratto dei chimici, il contratto
infatti
della,
lì è
della
già,
grande distribuzione, ha superato Marchionne.
Certo.
Disponibilità anche da c'è la disponibilità anche dalla domenica, ancora nelle manifatture la domenica. Quei due turni si sta a casa, poi il turno della notte bisogna.
No, io mi riferivo al settore metalmeccanico.
Sì,
insomma.
No, ma ci mancherebbe, è sicuro che verrà applicato, che sono stupidi i padroni.
Allora, però, siccome anche c'è il fondo della stampa oggi, sostanzialmente, non mi ricordo adesso di chi è, dice questo: facciamola finita col tutelare chi è protetto, quasi a dire che i metalmeccanici, in particolare la Fiat, era una forma protetta, perché qui ci sta tutta la massa del precariato, eccetera, eccetera, dei lavori così, che non sono protetti, pensiamo a loro. E quindi, insomma, questo è ovviamente falso, perché ci mancherebbe che non fanno niente, poi non, anzi, peggiorano la situazione. Allora, però, tutto questo dovrebbe predisporre per un ripensamento di carattere, diciamo pure generale, anche se è eccessivo dirlo così, su come ripensare il conflitto, no? Perché se anche, qual è il risultato? Che ammessa e non concessa che la categoria metalmeccanica, degli operai metalmeccanici, e in particolare Fiat, era una categoria protetta, qui non c'è sta più niente di protetto, insomma, no? Mi sembra questo. Quindi
sì,
che facciamo?
Mi sembra che tutti quanti però fanno un discorso scontato, nel senso che ovviamente in questa fase tenteranno di approfittarne fino in fondo, ovviamente, no? Come hanno fatto alla caduta del muro, insomma, ovviamente lì è stata un'autoimplosione dovuta a 10.000 cause, ma un'autoimplosione. Tutti hanno salutato la caduta del muro, poi si sono accorti ovviamente che i conflitti c'erano tutte le parti, dice porca puttana, ma era meglio quando si stava prima. Allora, qui dentro, adesso la Confindustria e dintorni ovviamente fa sì di dire è meglio senza regole, ovvero non lo dice fino a fondo, però lo fa. Ma dopo, voglio dire, lei stessa andrà ricercando la necessità di rimettere a posto una situazione affinché ci sia una specie di normalità, perché a questo punto è guerriglia, Chi l'ha detto che la produzione vada avanti in una maniera tranquilla come il loro sfruttamento vorrebbe prevedere? Io non noto rese incondizionate, anzi, ovviamente vogliono attaccare la malattia, per cui se hai superato 4 giorni in un anno io non ti pago le prime 3 giornate, beh, vedremo, invece di prendere 3 giornate se ne prenderanno 10, ci saranno i medici che non ti faranno il certificato, beh, parleremo con questi medici, in maniera parleremo fuori dai denti con questi medici, per cui voglio dire…
Sì, però tutto questo succede fra un anno, come dicevi,
beh,
giustamente.
Quello per Mirafiori…
Allora, da qui a un anno…
Fermati un attimo, Giorgio, quello per Mirafiori, perché ovviamente lì parliamo di un blocco omogeneo, adesso che Mirafiori abbia fatto da test, abbia fatto, come dire… da illuminazione a carattere generale più che Pomigliano, ma adesso un altro momento della verità è a Pomigliano, perché da fine gennaio, inizio febbraio cominciano le prime 100 assunzioni. Tu pensa che figlio di puttana è questo qua, come ragiona? Lui non assume tutti i 5.200 di Pomigliano, li assume entro un anno. E qual è la formula di assunzione? È la cessione di contratto. Una formula tra le più spietate, ovviamente, perché tu ti devi licenziare, cioè vendere il contratto a lui e lui ti riassume con un altro contratto, prendere e lasciare, che è quella della Newco Pomigliano, facsimile Mirafiori. Lì dentro, ovviamente, i primi 100 che saranno? Saranno i cocchi di mamma, saranno ovviamente quelli visionati, come dire, al microscopio, eccetera, e verranno riassunti tutti? Beh, normalmente lì no, è battaglia, è in dubbio, insomma, non si può permettere di fare errori da quel punto di vista. Quando dovrà riprendere a lavorare Mirafiori dovranno essere riassunti tutti a Pomigliano. Sta facendo una serie di errori, secondo me, voglio dire, a forza di sbafare, come dire, via il vomito a questo signore, o alla famiglia Agnelli, ovviamente, che ci sta dietro. Dentro questo quadrante avete sentito Franco della Sevel, ma Franco non so se vi ha aggiunto che i motori che si fanno in Sevel e che servono ovviamente per gli chassis anche della Peugeot, della Citroën, della Renault, oltre che della Fiat, c'è un accordo ovviamente che è valido da 15 anni e scadeva il 2017.
Sì, ce l'ha detto, che glielo vuole anticipare.
Adesso c'è la minaccia che scada il 14, il 2014, ma io credo che ci sia una minaccia ancora più cogente, che la stessa applicazione che si fa per Miracolo e Piumigliano si faccia pure per Sevel e Cassino. Come fanno a dire no? E quindi voglio dire, c'è sicuramente la messa in equiparazione di tutto quello che avviene in quel contesto. Allora, sicuramente non staremo a aspettare un anno, io mi auguro ovviamente che le forze più avvertite sulla piazza torinese sappiano muoversi, non sappiano disperdersi, eccetera, ma noi abbiamo una grande occasione, io e te lo sappiamo, ovviamente è meglio illuminarla in modo che comincia questa battaglia fino in fondo della quotidianità. C'è la stagione referendaria, che seppur fatta su due grandi pilastri della vita nostra, che è l'acqua e l'energia, in particolare quella che rifiuta il nucleare, queste sono le evidenze, ma quello che è dietro è il processo liberista che c'è stato, le privatizzazioni. Hanno voluto privatizzare dal 1999 l'energia, vediamo i disastri che ci sono, insomma, sia dal punto di vista elettrico, non parliamo ovviamente dal punto di vista dei carburanti, dove cazzo siamo arrivati ovviamente in questa situazione, e l'occasione è ghiotta, è l'occasione che tu leggi acqua e energia e dietro c'è un abbastanza capace tentativo di indicare una strada che supera ovviamente parzialmente questo stato di cose presenti. Siamo in grado di esercitarla, siamo in grado, come dire, di inserire la questione operaia dentro la questione energetica, dentro la questione dei beni comuni. Se siamo riusciti a fare tutto questo, veramente siamo in una bella stagione. Ci può fregare una cosa, Gio, ci può fregare che le signorine che riceve tutti i giorni amico nostro ovviamente eccetera fanno sì che non ci tolgano di mano questo strumento in questa vicenda, in questo tempo, e allora allontanandolo di un anno e mezzo, ritorna tutto a quadrante nel 2012.
Ci può fregare pure la stanchezza, perché a me ricominciare da capo con i referendum è una cosa, però capisco che insomma è una forca caudina che bisogna passarci, c'è poco da fare, insomma, d'accordo, però vedremo, che ti devo dire, anche questo sempre che poi non cade il puzzone, per cui saltano pure i referendum, insomma, cioè
saltano i referendum e salta anche questa questione operaia, perché siamo in grado di riconnetterla ovviamente dentro sta storia, perché pure l'occupazione, come dire, la battaglia degli operai è un bene comune, ci mancherebbe che non sia così.
E allora qui ci vorrebbe che tanti quelli che siamo, che sono qui dentro, fuori, in giro per questo paese e anche fuori, sganciasse definitivamente dalle scadenze che te dà il potere di volta in volta, mo le elezioni, mo il referendum e mo la mozione di fiducia. Se il 14 dicembre, insomma, se un senso si può cogliere e senza estremizzarlo e costruirci sopra chissà che, è proprio quello, che c'è stato un vaffanculo proprio corale a quello che erano le liturgie del potere, insomma, ecco.
Anche se la stagione,
sì, per carità, senza che questo significhi chissà che
si mantenga aperta, proprio per questo ho detto che è possibile una lunga inseminazione, se ce ne viene data e pretendiamo questa possibilità. Per la prossima settimana, così vi saluto, ovviamente sono previste delle iniziative ancora di controinformazione sulla Fiat qui a Roma, non voglio dare l'indicazione che verrà data per radio eccetera, la prima però ci sarà giovedì 20, poi sabato 22 alla Snia Viscosa ci sarà la prima assemblea cittadina, su ovviamente la preparazione dello sciopero eccetera, e poi il 25 ce ne sarà una all'università sempre in preparazione dello sciopero. Mi auguro che qua e là chiunque, voglio dire, eserciti una capacità di conflitto all'interno del territorio romano sia in grado ovviamente di indicare alcuni punti di riunioni, luoghi di confronto eccetera, perché tutti quanti auspichiamo che in quella giornata, voglio dire, sia lo sciopero più generalizzato possibile.
Vincenzo, ti ringraziamo, ci sentiamo in questi prossimi appuntamenti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Bene, non so, io direi che possiamo concludere. Certo, io così sentendo quello che si diceva adesso, leggendo i giornali, insomma, se nel passato ci sono stati momenti in cui addirittura lo sciopero era vietato da situazioni predemocratiche, tuttavia non è che è finita la lotta operaia, insomma.
No, no, infatti c'è sempre appunto la condizione, è quello che regge sempre, insomma, no? E che è la contraddizione fondamentale, la condizione a cui ti costringe il lavoro salariato, il lavoro sotto padrone, eccetera, eccetera, sviluppa l'intelligenza e la necessità, e quindi si trovano sempre.
Certo. C'è un compagno che vuole intervenire, pronto?
Sì, ciao.
Ciao.
Senti una cosa, tre giorni fa, Sole 24 Ore, su questa storia di Torino, Mirafiori e dintorni, eccetera, illustrava quello che è sotteso o sta dentro l'accordo di Mirafiori, relativo all'organizzazione del lavoro. E c'è questo schema che non è una cosa nuovissima, che si chiama World Class Manufacturing, e c'è tutta quanta la storia, insomma, dell'applicazione di questa cosa. E fra l'altro sono indicati gli uomini chiave cosiddetti, c'è un giapponese, certo, Yamashima, che fa è consulente Fiat da poco, ma viene ovviamente da Toyota.
Certo. Ma niente di nuovo, mi pare pure un po' vecchia, ormai il toyotismo è bello che è nato.
Sì, solo perché nell'articolo poi si citano delle cose precise, insomma, no? Quindi citavo che c'è un altro, si chiama Stefan Kettner, responsabile, eccetera, eccetera, è uno che è l'applicatore, e poi in ballo c'entra pure Airauto in mezzo a tutta questa storia. E comunque qui raccontano, dico, io leggo il giornale, non ho dati diretti né da Mirafiori né da Cassino né da nessuna parte, quindi vi riferisco così come ho letto, insomma, no? E c'è tutta questa roba, dice che insomma è da tempo che ovviamente il gruppo Fiat, insomma, lavora all'applicazione di questo metodo, e dice che hanno cominciato giusto appunto da Cassino e Murphy, siccome appunto si diceva prima lo faranno pure a Cassino, dal testo sembrerebbe che a Cassino già hanno fatto, e dice che la cura produttività, i risultati, eccetera, eccetera, a marzo 2005 ogni croma che usciva da Cassino gravava sui bilanci per un costo medio di manutenzione in garanzia di 39,2 euro. Nel marzo 2007 si è scesi a 21,1. E dice perché il miglioramento lo spiega il dato di Murphy, esemplificato su carte Fiat, un diagramma che segna i passi degli operai della linea intorno alla scocca. Da 2006 al 2009 le operazioni che non apportano valore aggiunto tra errori, sprechi e inefficienze calano del 60%, quindi meno passi e movimenti inutili, tempi più ristretti, più output in qualità e più qualità elevata. Quindi siamo qui, insomma, no?
Sì.
Quindi c'è questa roba, passi, movimenti e operazioni. Qualcuno dice che è roba vecchia, risciacquatura, eccetera, eccetera, però insomma mi pare che c'è questa sostanza dentro questa operazione, e questa sostanza già verificata da parecchi anni sia su Cassino sia su Murphy, per cui mi pare che ci rimane proprio poco per andare a vedere altro. Vorrei citare un'altra cosa, insomma, no, dopo, a parte il dibattito vario, a parte le applicazioni che già ci stanno ovviamente a Tichy, in Polonia, eccetera, eccetera, c'è a un certo punto discussione aperta anche nel sindacato. Non è un ritorno all'antico, dice, rassicura Giorgio Iraudi, si tratta solo dell'ennesima tecnica di ottimizzare il rapporto tra uomo e macchina, prosciugare i tempi morti. Allora, ascoltiamo, non sono contrario, ma neanche disposto a condividere entusiasmo, eccetera, eccetera. Il VCM non è il nuovo dio pagano, eccetera. Io chiedo, dice Iraudo, tra virgolette, semplicemente che le prestazioni previste dal VCM siano misurabili e verificabili per via elettronica attraverso un software condiviso tra azienda e sindacato.
Sì, perché questa, se posso, diciamo, aggiungere qualcosa, insomma, questa è sostanzialmente quello che hanno sperimentato in Giappone, no?
Sì.
Quindi, diciamo, il toyotismo come origine, perché è applicato lì per la prima volta, che poi sembra una grande parola, ma se vai a vedere sarebbe interessante, fai dibattiti sul post-fordismo, il toyotismo, queste cose qui, insomma, lasciamo sta per il momento. E, diciamo, l'evoluzione di questo concetto iniziale, che riduceva da un lato lo stress alla catena, perché il toyotismo c'aveva anche questo, rimettere in quota parte, non del tutto, l'uomo al centro dei processi decisionali, cioè non era più direttamente asservito alla catena, un po' meno, ma con l'aumento dei ritmi poi la fatica cambiava per niente, anzi comunque aumentava. Poi gli affinamenti successivi prevedevano pure queste forme, tra virgolette, di controllo che garantivano il lavoratore, cioè quello che dice Airaudio, il software che me verifica, così lì è il potere di contrattazione. Però la sostanza qual è? Che se tu vai a vedere gli ultimi anni, gli ultimissimi, l'anno scorso e l'anno precedente, la Toyota ha ritirato 9 milioni di vetture dal mercato, perché erano fasulle.
Sì, ma io non discuto sugli effetti.
No, per dire il toyotismo, sì, no, tutte queste novità. Poi alla fine i difetti ce l'hai, quindi...
Sì, ma la domanda che mi pongo io è se Airaudio adesso a Torino dice questa cosa. Io vorrei sapere se per caso a Cassino o a Melfi...
Ah, questo non lo so, onestamente.
I funzionari sindacati, sottolineo, mai come in questo momento si è capito che il sindacato è una cosa e i lavoratori sono un'altra.
Ah certo, sì, sì, questo sì, certamente.
C'è quindi un grosso problema la questione dell'organizzazione,
certo.
Operaia e altro, insomma, vabbè. E quindi posta questa domanda, c'è pure questa qualità di chi adesso è identificato come una specie di Robespierre, insomma, della situazione, che è Raudo o Landini o chi altro, che però appunto aspira come così desiderio a quello di avere software condiviso, che mi pare che sotto il profilo di classe, insomma, è qualche problema, mi pare che lo pone, insomma, no? E credo debba porre pure a tutti quelli che ci dicono seguite la stella polare della FIOM, che ne so, magari in futuro diventerà organizzazione diversa, autonoma, o che cavolo ne so io, comunque un interlocutore stabile dei processi conflittuali, insomma, no? Così come notazione. Ovviamente tralasciamo tutto il resto, perché ci sono tutta una serie di conseguenze sul piano della logistica, l'abbattimento dei costi, bim bum ba, eccetera, eccetera, e poi la gara. Il sistema VCM implica competizioni tra stabilimenti della stessa impresa, imprese diverse, quindi una spinta esterna, eccetera, eccetera. Questo già è stato detto, ma si applica fortemente sul contratto del commercio, ma non è che si applica in astratto, cioè c'è tutta una parte del salario che è subordinata a questa cosa, cioè il cosiddetto al premio di produzione. Il premio di produzione è legato all'incremento delle vendite e al confronto con gli altri negozi, cioè dentro, per esempio, un grosso gruppo di grande distribuzione, cioè valutano quello che vende di più fra Roma, Porte di Roma, insomma, no, che ne so, e Quarto Giaro o Afragola, insomma, no, e vedono le percentuali, e questo poi determina la quota salariale che tu recuperi, insomma, tutto questo impiccio maledetto, insomma, queste cosine, insomma, per mettere insieme il quadro. Ok?
Va bene.
Grazie.
Va bene, ciao. Grazie, ciao. E dunque direi quindi